Allora, due settimane fa il braccio era sostenuto da un nastrino, la settimana scorsa da un foulard, oggi da un vero e proprio tutore. È un'escalation senza precedenti. La prossima volta come mi arriva? Interamente bendato come la mummia del faraone? È tutto vero o si è travestito da infermo per il carnevale?
Sì, proprio.
Non è positivo il bollettino medico?
No, non è positivo. La borsite è una...
La borsite?
Sì, borsite traumatica.
Ha detto proprio in modo dense, traumatica.
Sì, esatto.
Una volta si parlava del gomito del tennista, adesso diventerà proverbiale il gomito dell'economista. Peggiorano le condizioni del gomito del professor Di Stefano, ma comunque eroico come un reduce, si presenta nello studio di Radio Popolare, Popolare Network, per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Tra l'altro con un brivido, è emozionato. L'avrebbe mai immaginato di andare in onda subito dopo Giorgio Mastrota?
No, francamente no.
È la prima volta anche per lei?
È la prima volta, anche per lei, anche per te
sì,
è la prima volta.
Sì.
Devo dire. Sei emozionato?
C'è sempre una prima volta.
C'è sempre una prima volta.
E allora, caro professor Di Stefano, più del Voltaren, più di qualunque antidolorifico per farle passare il male al gomito, secondo me, arriva la medicina migliore, la bancarotta di Verdini.
Beh, ma anche no, nel senso che preferirei non ricorrere a nessun antidolorifico. Comunque sì, è arrivata la sentenza di primo grado per la bancarotta della Banca di Credito Cooperativo. Le accuse, come noto, erano molto pesanti nei confronti di Denis Verdini, presidente padrone della banca dal 1990 al 2010, quando intervenne di fatto Banca d'Italia e ci fu il commissariamento del credito cooperativo e poi la successiva messa in liquidazione coatta. Oggi Verdini sulle colonne del Corriere si difende dicendo: nessuno ha perso soldi, in realtà almeno un migliaio di soci della Banca del Credito Cooperativo hanno visto scomparire completamente il capitale, e poi la banca si evidenziò appunto un buco di decine di milioni di euro che costrinse la Banca d'Italia a traghettare il piccolo istituto verso Chianti Banca.
In realtà, nella sua difesa, Verdini è anche un po' più colorito. Ha detto: per quel PM io sono come il Viagra. Per dire dell'eccitazione che proverebbe la magistratura nell'accanirsi contro di lui.
Sì, i numeri però sono questi: 85 milioni di crediti in sofferenza, 15 milioni di disavanzo patrimoniale, più 32 milioni di crediti ad esigibilità critica che furono sostanzialmente coperti dal fondo di garanzia della Banca di Credito Cooperativo. Quindi...
Però fin qui siamo in una casistica già conosciuta, è pieno in giro di banche con crediti non esigibili, con delle sofferenze importanti. In questo caso si dice che Verdini usasse quella banca come un bancomat personale.
Esattamente, come il bancomat personale. E, per esempio, un bel autofinanziamento da 15 milioni di euro che aveva ricevuto proprio dal credito cooperativo fiorentino. Un anno dopo il commissariamento e la liquidazione, Verdini rimborsò parte di questo debito, in realtà grazie alle risorse versate da Antonio Angelucci, suo collega allora del Popolo delle Libertà, nonché re della sanità privata italiana, è già proprietario di Libero e del Tempo. Parte della condanna di Verdini, occorre ricordarlo, dei 9 anni 2, sono riconducibili alla truffa ai danni dello Stato per la questione del finanziamento pubblico dell'editoria, perché Verdini usava la Banca di Credito Cooperativo anche come anticipatore dei crediti appunto per l'editoria nelle società editoriali di cui era il Dominus e che producevano due testate, una abbastanza nota in Toscana perché era l'inserto del giornale, il Giornale della Toscana, e un altro che era una produzione editoriale sempre per sostenere le posizioni del Popolo della Libertà nell'area fiorentina. Verdini adesso ovviamente ricorrerà in appello e ha già detto che punta sulla sentenza della Cassazione, ma stante la rapidità con la quale appunto il Tribunale di Firenze è arrivato a sentenza a soli 4 anni dal crack, mi sembra che sarà difficile per Verdini aspirare alla prescrizione, anche perché è reato di bancarotta a tempi piuttosto lunghi.
Nel frattempo, come sapete, condanna a 9 anni. Su alcune prime pagine dei giornali oggi si trova un altro protagonista delle sue narrazioni, quel Palenzona, vicepresidente di Unicredit, che si è dimesso dalla carica.
Sì, è un dimissioni apparentemente a sorpresa, annunciate proprio ieri con un comunicato. Palenzona lascia la vicepresidenza di Unicredit con effetto immediato. La scelta sarebbe riconducibile alla revisione della governance programmata per il 2018 e annunciata dal nuovo amministratore delegato di Unicredit Mustier. In realtà è strettamente connessa anche alla conclusione positiva con pieno successo dell'aumento di capitale, che ha fatto scendere la quota della Cassa di Risparmio di Torino, che esprimeva appunto come consigliere vicepresidente Palenzona, dal 5 all'1,8%. Come noto, tra i tanti guai giudiziari di Palenzona, quello più rilevante fu l'inchiesta dell'autunno del 2015 con perquisizione alla banca disposte proprio dalla Procura di Firenze. Per l'inchiesta Bulgarella, l'imprenditore che sarebbe stato legato o addirittura sarebbe stato sostanzialmente una specie di prestanome per Matteo Messina Denaro, il caso aveva scoperchiato un vero e proprio verminaio nella gestione dei crediti e nella governance della banca, che aveva investito Palenzona, che poi era sempre era riuscito ad avere la fiducia dei vertici dell'istituto ed a rimanere al suo posto nonostante questa bufera giudiziaria e anche in parte amministrativa interna alla stessa banca.
A proposito di istituti di credito, ieri è stata venduta l'ultima delle 4 banche liquidate. Di che cosa stiamo parlando?
Della Cassa di Risparmio di Ferrara. Anche la Cassa di Risparmio di Ferrara cambia proprietà, o meglio la Good Bank della Cassa di Risparmio di Ferrara, perché come noto la banca originale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e di fatto fallita. La nuova Carife è stata venduta sempre a 1 euro, quindi hai perso un ennesimo possibilità di acquistare una banca. È stata venduta a 1 euro simbolico alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Adesso bisognerà definire meglio la questione relativa all'aumento di capitale e alla vendita delle cosiddette crediti non performanti, che sono 2 tasselli fondamentali per cercare di mantenere su un profilo di solidità, come imposto appunto dalla BCE, anche Carife, che nel frattempo ha messo mano a un piano molto pesante dal punto di vista dei lavoratori, perché l'acquisizione certo garantisce la continuità, ma prima di Natale era stato raggiunto un accordo per oltre 150 esuberi della Cassa di Risparmio di Ferrara.
A proposito di cose non performanti, oggi incarno perfettamente il conduttore non performante. Mi sa che mi ha attaccato la sua smorbia classica, perché non riesco a ripigliarmi dal risveglio di questa mattina. Dovrei fare come...
C'entro io, scusa.
Per partenogenesi mi ha appiccicato,
è colpa mia.
Un po' di smorbia, non lo so. Torniamo a parlare delle banche. Però, perché c'è un rapporto interessante della Boston Consulting che dice che complessivamente le multe alle banche avrebbero raggiunto quota 321 miliardi di euro. 321 miliardi
di dollari, sì, sono
di dollari.
Sì, che non cambia molto la sostanza, perché come noto il cambio euro-dollaro è abbastanza vicino alla parità, 1,06. Comunque la sostanza dei numeri sono questi. Noi abbiamo più volte riportato i numeri della ricerca condotta e dall'analisi condotta dalla London School of Economics sul complesso delle multe legate alla crisi finanziaria e alle malversazioni. Qui Boston Consulting si concentra sul settore del credito. Dal 2009 ad oggi sono state comminate o concordate 321 miliardi di dollari in multe, ovviamente prevalentemente a partire dalla vicenda dei mutui subprime. Quasi due terzi delle sanzioni, 204 miliardi, sono riconducibili alle banche statunitensi, 118 miliardi invece le istituzioni europee. Molto equilibrato, molto meno equilibrato è il bilancio dei beneficiari: 123 miliardi sono per clienti e parti civili, 179 per le autorità statunitensi e solo 20 per le autorità europee. Questo per dire complessivamente qual è stato l'effetto appunto della crisi finanziaria. Boston Consulting fa anche l'analisi sulla profittabilità delle istituzioni bancarie nelle diverse aree e viene fuori che le banche europee hanno bruciato qualcosa come 821 miliardi di euro di valore economico aggiunto dal 2009 ad oggi, mentre gli istituti americani, dopo aver bruciato 196 miliardi di valore in solo due anni, 2009-2010, hanno invertito la rotta e adesso appunto sono in una posizione positiva, non così, come noto, le banche europee, che sono anche gravate dal problema dei crediti non performanti che ammontano a 1000 miliardi.
321 miliardi di dollari, praticamente 10 volte quanto vale Snapchat.
Esattamente,
per, sì, per avere circa, un volume,
per avere un termine di paragone, circa 10 volte il valore dopo ieri di Snapchat, perché bisogna fare riferimento a quello che è accaduto ieri a Wall Street. Primo giorno di quotazioni di Snapchat, è immediatamente balzato il valore del titolo dopo le primissime contrattazioni dall'IPO, cioè dall'offerta pubblica, di $17, è balzato quasi subito intorno ai 25 e c'è rimasto per quasi tutta la seduta, e quindi più 44% rispetto ai valori della quotazione, che fissa complessivamente l'ipotetico valore di Snapchat a circa 33-35 miliardi di dollari, nonostante le polemiche sia sul modello di business, perché ricordiamolo appunto che in questo momento stiamo parlando di una startup che ancora non è chiaro come possa guadagnare, sia per la questione della governance, perché i due fondatori di Snapchat, i due ex studenti della Stanford University, hanno per la prima volta fatto una quotazione che non lascia molti diritti di voto nella governance a chi ha comprato il titolo, che si deve accontentare, per così dire, dei guadagni di natura finanziaria.
Allora, 35 miliardi di dollari circa per una roba che, come spiega l'economista Rovazzi, ti mostra nuovi filtri dove cambiano le facce.
Esatto.
E dove puoi postare delle foto che poi scompaiono. È un po' come gli 80 euro, li posti e poi scompaiono. Io non sono millennial e quindi faccio un po' fatica a capire qual è
l'oggetto, insomma, l'interesse sull'oggetto.
Stavo per dire la figata di Snapchat, dove sta, però evidentemente qualcosa ci sta dentro, tanto che Mark Zuckerberg qualche anno fa si presentò dai due fondatori di Snapchat con un assegno da 3-4 miliardi di dollari.
Adesso e loro rifiutarono sostanzialmente.
Sdegnosamente proprio, vai via che sei vecchio, e infatti adesso portano in borsa il social network che vale 35 miliardi di dollari e che non ha mai fatto un utile in vita sua.
Assolutamente, non ha fatto un utile in vita sua, però ha fatto molto contenti gli investitori, perché come spesso in questi casi il Wall Street Journal ricostruisce i vari passaggi di finanziamento di Snapchat, che lo ricordiamo è stata fondata nel settembre del 2011, quindi di fatto solo 5-6 anni fa. Per darvi un'idea, chi ha finanziato il primissimo round è il fondo Lightspeed, che ha versato 7,5 milioni di dollari. Oggi si trova rispetto a questo investimento con una partecipazione che equivale a circa 2,2 miliardi, quindi ha messo 7,5 milioni di dollari e se dovesse vendere sul mercato in quest'oggi la sua partecipazione, appunto, si ritroverebbe con un profitto di oltre 2 miliardi di dollari.
Perché non lancia un social network in cui si possono postare radiografie di fratture che poi scompaiono? Un social network per anziani in cui vi parlate dei vostri acciacchi.
La vedo un po' dura.
Delle ricette, dei tempi d'attesa.
Sì, vedi una prospettiva seria.
Secondo me è una nicchia interessante. Magari nicchia. Non raggiunge 35 miliardi di dollari, ma un miliardino lo si fa.
Possiamoci.
Un tentativo, perché no?
Tanto.
Loro all'inizio sembrava che non andasse bene Snapchat, che non avesse azzeccata una, poi improvvisamente si ricorda come è cominciato il successo di Snapchat.
No, devo dire che Snapchat perché non l'ho mai vista molto nel mio faro.
Perché si passavano, proprio gli studenti di Stanford, attraverso Snapchat le fotografie dei compiti in classe.
Ecco.
Quindi è cominciato come uno strumento d'uso interno.
I vecchi fogliettini,
esatto,
degli anni, diciamo pre-digitalizzazione.
Se lei fosse stato studente a Stanford oggi non avrebbe mai postato niente, perché secondo me quando andava a scuola non faceva copiare nessuno, anzi tirava su il libro come Trump
quello assolutamente non tiravo sul libro.
Faceva copiare?
Era assolutamente collaborativo.
Ah, vabbè, questo è importante. Così come è importante...
Ero molto sharing.
Lo posso immaginare. Tra poco torniamo però a parlare di economia reale e parliamo anche di IRPEF Italica insieme al professor Santoro nella seconda parte del giorno delle locuste. Adesso però pubblicità e poi rientriamo.